Cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto al devozionale di Natale di quest'anno. Siamo grati per l'opportunità di riunirci e di riflettere sulla nascita, la vita e la missione del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa riunione di Natale. Esprimiamo i nostri più calorosi auguri di Buon Natale a ciascuno di voi. Riconosciamo la presenza della Prima Presidenza, dei membri del Quorum dei Dodici Apostoli e di altre autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie che sono qui stasera. La musica di questo devozionale sarà offerta dal Coro del Tabernacolo e dall'Orchestra della Piazza del Tempio, diretti da Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Andrew Aspren all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Gioisca il mondo». La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Neil F. Marriott, seconda consigliera nella Presidenza Generale delle Giovani Donne.
Nostro caro Padre Celeste, chiniamo il capo dinanzi a Te questa sera all'inizio di questa riunione speciale per il Natale e Ti ringraziamo per il dono del Tuo Figlio perfetto. Sentiamo un sussulto di speranza quando pensiamo a Lui, alla Sua vita, alla Sua espiazione per noi e Ti ringraziamo per questo grande dono. Siamo grati per questa sera di essere riuniti per adorarlo e preghiamo per coloro che ci parleranno o che canteranno o suoneranno degli strumenti affinché la loro testimonianza porti quello spirito di fede e di amore nel nostro cuore. Siamo grati, Padre, nei cieli per questo periodo dell'anno. Benedicici con una maggiore fede nel nostro Salvatore mentre lo adoriamo questa sera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà Christmas Bells Are Ringing. Poi ci parlerà sorella Rosemary Wixom, presidentessa generale della primaria. Sarà seguita dal coro, che canterà Col capo sul fieno. Ascolteremo poi l'anziano Ronald Rasband della Presidenza dei 70. Dopodiché il coro canterà Là nell'Oriente, lontano lontan.
Mm. My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, è una gioia per me essere con voi questa sera, mentre celebriamo con parole e inni la nascita del nostro Salvatore e Redentore, il Signore Gesù Cristo. Natale è un periodo glorioso dell'anno. È anche un periodo pieno di impegni per la maggior parte di noi. Spero e prego che non diveniamo così presi dalla frenesia natalizia da concentrare la nostra attenzione sulle cose sbagliate e perderci la semplice gioia di commemorare la nascita del Santo di Betlehem. La vera gioia del Natale non si trova nelle corse e nell'affannarsi per fare sempre di più. La vera gioia del Natale scaturisce dal mettere il Salvatore al centro delle celebrazioni. Nato in una stalla, posto a giacere in una mangiatoia, scese dal cielo per vivere sulla terra come uomo mortale e per istituire il regno di Dio, il suo glorioso Vangelo, rifoggiò il pensiero del mondo. Egli visse per noi e morì per noi. Che possiamo dargli noi in cambio? Amo le parole scritte dalla poetessa inglese Cristina Rossetti. Che cosa posso dargli, povero come sono? Se fossi un pastore, gli porterei un agnello. Se fossi uno dei magi, gli porterei il mio dono. Cosa posso dunque dargli? Posso dargli il mio cuore. La nostra celebrazione del Natale dovrebbe riflettere l'amore e l'altruismo insegnati dal Salvatore. Dare, non ricevere, è ciò che fa rigoglioso lo spirito del Natale. Ci sentiamo più gentili gli uni con gli altri. Ci prodighiamo per aiutare le persone meno fortunate. I cuori si inteneriscono, i nemici vengono perdonati, gli amici ricordati. E Dio viene obbedito. Lo spirito del Natale illumina la finestra dell'anima e noi guardiamo il va e vieni del mondo e ci interessiamo di più alle persone che alle cose. Per cogliere il vero significato dello spirito del Natale dobbiamo semplicemente accogliere lo spirito di Cristo nella nostra vita. Il presidente David O. McKay disse: «La vera felicità si conosce soltanto quando facciamo felici gli altri, quando mettiamo in pratica la dottrina del Salvatore di perdere la propria vita per trovarla». In breve, lo spirito di Natale è lo spirito di Cristo, che fa splendere il nostro cuore pieno di amore fraterno e di amicizia, e ci spinge a compiere buone azioni verso il prossimo. È lo spirito del Vangelo di Gesù Cristo, l'obbedienza a ciò che porterà pace in terra, perché significa buona volontà verso tutti gli uomini. Possa ognuno di noi dare come il Salvatore ha dato. Dare se stessi è un dono sacro. Noi diamo il ricordo di tutto ciò che il Salvatore ha dato. Possa ognuno di noi fare anche dei doni che abbiano un valore eterno, assieme ai regali che infine si rompono o vengono dimenticati. Quanto sarebbe migliore il mondo se tutti facessimo doni di comprensione e di compassione, di servizio e di amicizia, di gentilezza e dolcezza. Ora che questo Natale ci avvolge con la sua gloria, prego che come fecero i re magi, cercheremo una stella particolare affinché ci guidi e ci conduca durante la celebrazione della nascita del nostro Salvatore. Mi auguro che tutti andremo a Betlehem con lo Spirito, portandovi un cuore dolce e caritatevole, come dono per il Salvatore. Miei fratelli e sorelle, prego che tutti possiamo avere un Natale pieno di gioia. Questo è ciò che spero e per cui prego. Nel nome sacro del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Thank you.
Merry Christmas.
Buon Natale. Siamo nel periodo natalizio e i bambini aiutano la magia del Natale a entrare nei nostri cuori. Godremmo di più del Natale se lo guardassimo attraverso gli occhi di un bambino, perché i bimbi vedono le luci, odono la musica e annusano la fragranza degli alberi di Natale e dei bastoncini di zucchero con trepidazione. Vediamo le loro gote rosse e i loro nasini premuti contro le vetrine dei negozi, mentre sognano la mattina di Natale e le loro piccole dita contano i giorni che mancano al 25 di dicembre. Anche i genitori contano i giorni fino al 25 di dicembre. Sognano di essere pronti per la mattina di Natale, mentre organizzano e creano sorprese per i loro figli. Quando ero una bambina, mia madre spesso cuciva una sorpresa natalizia per me e per la mia gemella. Portava la macchina da cucire nella sua camera da letto e iniziava il progetto un mese prima, assicurandosi di tenere la porta della camera chiusa mentre lavorava. Man mano che il giorno di Natale si avvicinava, cuciva fino a tarda sera. Quando i vestiti erano quasi completati, eccetto gli ultimi ritocchi alle misure per assicurarsi che ci stessero bene, escogitava un piano per mantenere la sorpresa. Ecco quando saltava fuori la benda. Nostra madre ci bendava una alla volta, ci portava nella sua stanza e ci infilava il vestito dalla testa, mantenendo sempre la benda al suo posto. Andò sempre bene. Fino a quella volta in cui il telefono nell'altra stanza iniziò a squillare. Le sue raccomandazioni furono: torno subito, guai a te se sbirci. Potreste chiedervi, che cosa è accaduto dopo? Ve lo dico io, era uno scamiciato di velluto rosso. Lasciate che vi spieghi in che modo la domanda che cosa è accaduto dopo assume un vero significato natalizio. Accadde un giorno di metà dicembre quando Amy Johnson, capotana dei lupetti a Gilbert in Arizona, colse l'occasione per parlare a un gruppo di energici ragazzi di 8 anni della nascita di Gesù. Sentì di dover mettere da parte l'attività scout che aveva organizzato per raccontare ai suoi lupetti il primo Natale. Radunò i ragazzini tutti intorno a sé sul pavimento del soggiorno e lesse vari passi delle scritture usando delle immagini come ausilio per raccontare la sacra storia di Maria e Giuseppe, dei pastori, della stella e della nascita del bambino Gesù nella mangiatoia a Betlehem. Lesse: or anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea alla città di Davide chiamata Betlehem a farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta, ed ella diede alla luce il suo figliuolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non v'era posto per loro nell'albergo. Ora, in quella medesima contrada, v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplende intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Mentre parlava della nascita di Gesù, notò che tutti i ragazzi ascoltavano per un po', tranne uno di loro, John, che invece pendeva dalle sue labbra. John era un ragazzino vivace che quasi mai riusciva a stare fermo, ma mentre lei raccontava la storia, ascoltò attentamente e poi chiese: che cosa è accaduto dopo? Ella dunque continuò a raccontare ai ragazzi la storia della fanciullezza di Gesù. Disse: Gesù era un ragazzino come voi, gli piaceva correre e giocare, ma allo stesso tempo cresceva e si fortificava nello spirito. Ella raccontò loro che quando Gesù aveva solo 12 anni si recò con la sua famiglia a Gerusalemme. Maria e Giuseppe stavano tornando a casa quando si accorsero che il figlio non era con loro. tornarono immediatamente a Gerusalemme e trovarono Gesù nel Tempio, che parlava ai dottori e agli insegnanti, che porgevano a lui domande, e le scritture dicono che tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. John chiese: che cosa è accaduto dopo? E mi raccontò ai ragazzi del ministero di Gesù Cristo, di come fosse ripieno dello Spirito del Signore. Nella Bibbia leggiamo che egli insegnò il Vangelo ai poveri, compì miracoli, guarì i ciechi e gli ammalati, e in vero resuscitò i morti. Insegnò: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che v'odiano. John era palesemente preso da ciò che veniva detto e voleva saperne di più. Ancora una volta chiese: che cosa è accaduto dopo? Ella disse ai ragazzi che alcune persone rigettarono Gesù, che egli non piaceva loro. Infatti, ordirono un piano per togliergli la vita. Ella raccontò quei piccoli lupetti dell'ultima cena, del giardino del Getsemani, e di come Gesù fu crocifisso e poi risuscitò. Vedeva che tutte queste storie erano nuove per John, il quale era ansioso di saperne di più. Poi sentì forte il bisogno di fermarsi, di chiamare ogni ragazzino per nome e di dire: Gesù Cristo è morto per te. John ascoltò attentamente mentre lei parlava a ciascun ragazzo singolarmente. Poi lei lo guardò e gli disse: John, Gesù Cristo è morto per te. Lui la guardò e chiese stupito: ha fatto questo per me? Amy riportò: lo spirito era forte quel giorno nel nostro soggiorno, quando un ragazzino sentì l'ispirazione dello Spirito Santo, forse per la prima volta. Continuò: non so cosa abbia in serbo il futuro per John, la cui famiglia nel frattempo si è trasferita, ma prego che i semi piantati durante una riunione per i capi tana dei lupetti, 2 settimane prima di Natale, un giorno crescano e portino a lui la piena luce del Vangelo. Quando la stagione natalizia finisce, le luci di Natale si spengono, la fragranza dei pini si dissolve nell'aria e alla radio non si sente più la musica di Natale, noi, come John, potremmo chiederci: che cosa accadrà dopo? Lo stupore e la meraviglia del Natale sono soltanto l'inizio. Il Natale ci ricorda che il bambino nato a Betlehem ci ha dato uno scopo per vivere, e ciò che ci accade dopo dipende in larga misura dal modo in cui accettiamo e seguiamo il nostro Salvatore. Ogni giorno invitiamo il suo Spirito nelle nostre vite. Vediamo la luce negli altri, sentiamo la gioia nelle voci dei bambini che portano speranza e attesa per il futuro. Cerchiamo occasioni per riunirci, per accogliere, per servire e per edificare, mentre impariamo che cosa significa davvero conoscere il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ci ritroviamo a contare i giorni che precedono gli eventi della nostra vita quando sentiamo più intensamente la sua influenza. Ad esempio, la nascita di un bambino, il battesimo di un figlio, la partenza di un missionario, un matrimonio reso solenne nel Tempio e la possibilità di prendere il sacramento ogni settimana. Grazie alla fede come quella di Cristo e di un bambino, lo cerchiamo e sentiamo la sua influenza. Se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel Regno dei Cieli. È un piano meraviglioso. Il Padre lo ha creato affinché, tramite il suo Figlio, il nostro Salvatore Gesù Cristo, possiamo tornare a vivere con Lui e gioire di tutto ciò che il Padre ha, poiché questa è la risposta finale alla domanda: che cosa accadrà dopo? Il Salvatore disse: e colui che accetta me accetta mio Padre, e colui che accetta mio Padre riceve il regno di mio Padre, perciò tutto quello che mio Padre ha gli sarà dato. Essere pronti a riceverlo conferisce un significato totalmente nuovo all'essere pronti per il 25 dicembre. John, ovunque tu sia, gli apostoli viventi hanno dichiarato: portiamo solenne testimonianza che la vita del nostro Salvatore, che è l'avvenimento centrale di tutta la storia umana, non iniziò a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il primogenito del Padre, l'unigenito figlio di Dio nella carne, il Redentore del mondo. John, il suo dono per noi è quello che accadrà dopo. È vero, e lo ha fatto per te. Di questa magnifica verità rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers.
Buon Natale, miei cari fratelli e sorelle. Ringrazio la prima presidenza per avermi dato la speciale opportunità di parlare dei miei sentimenti sul sacro periodo di Natale e sulla nascita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non mi stanco mai dei messaggi di Natale che hanno avuto inizio con la nascita del bambino Gesù a Betlehem di Giudea. Isaia parlò dell'evento più di 700 anni prima. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Re Beniamino profetizzò: egli sarà chiamato Gesù Cristo, il figlio di Dio, il padre del cielo e della terra, il creatore di tutte le cose fin dal principio, e sua madre sarà chiamata Maria. Il profeta Nefi udì una voce che diceva: domani io verrò nel mondo. Il giorno dopo, dall'altra parte dell'oceano, Cristo venne al mondo. Di sicuro sua madre, Maria, guardava con meraviglia il suo bambino, l'unigenito del Padre nella carne. Luca ci parla dei pastori che dormivano nei loro campi, sulle colline della Giudea che circondavano Betlehem. Non erano pastori comuni, ma uomini giusti e santi, che avrebbero testimoniato del bambino Gesù. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza, che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava il Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. Immaginate la scena in Giudea. Il cielo illuminato dalla lucentezza di una magnifica stella e cori celesti a sottolineare questo singolare evento. Poi i pastori andarono in fretta a vedere il bimbo che giaceva nella mangiatoia e in seguito divulgarono ciò che avevano visto. Ogni anno a Natale ci uniamo alla testimonianza dei pastori che Gesù Cristo, il figlio letterale del Dio vivente, venne in un angolo della terra, in quella che chiamiamo Terra Santa. I pastori si avvicinarono riverenti alla stalla per adorare il Re dei Re. Come lo adoreremo in questo periodo? Facendo acquisti interminabili? Correndo di qua e di là e decorando la casa? Sarà quello il nostro tributo al Salvatore? O porteremo pace ai cuori turbati? Buona volontà a chi ha bisogno di uno scopo più elevato? Gloria a Dio essendo disposti a fare ciò che ci chiede? Gesù disse semplicemente: vieni e seguitami. Il Vangelo di Gesù Cristo, restaurato tramite il profeta Joseph Smith, ha avuto un effetto positivo sui credenti di tutto il mondo. Sono stato personalmente testimone del fervore di chi ha accettato la sua sacra parola dalle isole del mare all'immensità della Russia. Alcuni dei nostri antenati erano tra i primi santi che si radunarono a Sion. Una donna, Anna Lass Cornaby, si stabilì a Spanish Fork, nello Utah. In quei momenti difficili, Natale significava a volte una preziosa arancia o un giocattolo intagliato o magari solo una bambola di pezza. Ma non sempre. Anna scrisse del 25 dicembre 1856: la vigilia di Natale arrivò e i miei piccoli, con la fede dei bambini, appesero le calze al camino della speranza, che fossero riempite. Celando il dolore, assicurai loro che sarebbero stati accontentati e si addormentarono attendendo il mattino con gioia. Non avendo neanche un granello di zucchero, non sapevo cosa fare. Comunque non dovevano rimanere delusi. Poi pensai ad alcune zucchine che avevo cotto e da cui avevo eliminato l'acqua, che fatta bollire a fuoco lento per qualche ora, diventava uno sciroppo dolce. con lo sciroppo e un po' di spezie, feci l'impasto del pan di zenzero, che tagliai nelle forme più svariate. Infornai in una casseruola, non avevo i fornelli, e poi misi nelle calze e che piacquero loro come se fossero i dolci più prelibati. Tra le righe di questa storia leggiamo il racconto di una madre che lavorò tutta la notte senza avere neanche i fornelli che rendessero tutto meno faticoso. Eppure era intenzionata a portare gioia ai suoi figli, a rafforzare la loro fede, ad affermare in casa loro tutto ben, tutto ben. Non è forse questo il messaggio del Natale? Il presidente Monson insegna che le possibilità di fare qualcosa per il nostro prossimo sono illimitate, ma passano. Vi sono cuori da rallegrare, parole gentili da dire, doni da offrire. Ogni volta che agiamo in accordo con il Signore, facendo ciò che ci chiede, incoraggiando chi ci sta intorno, rendiamo testimonianza che Egli vive e che ci ama, a prescindere dalle difficoltà della vita. Un'altra meravigliosa anima nella storia della Chiesa è il convertito scozzese John Menzies McFarlane. Egli si unì alla Chiesa insieme alla madre vedova e al fratello, e tutti e tre partirono per Salt Lake nel 1852. Aveva 18 anni. Nella vita fu perito, costruttore e persino giudice distrettuale, ma era la sua musica a contraddistinguerlo. Organizzò il primo coro a Cedar City e lo portò in giro per lo Utah meridionale. Dopo un'esibizione a St. George, l'anziano Erastus Snow, un apostolo e dirigente della colonia, lo incoraggiò a trasferirsi in quella comunità dello Utah del Sud e a portare con sé la sua famiglia e la sua amica. Il 1869 era stato un anno davvero duro e l'anziano Snow chiese al fratello McFarlane di organizzare uno spettacolo natalizio per risollevare lo spirito della gente. Per l'evento il fratello McFarlane voleva un brano nuovo e coinvolgente. Anche se si impegnava duramente, non riusciva a comporre. Pregò per ricevere ispirazione e pregò ancora. Poi, una notte, svegliò la sua moglie ed esclamò: «Ho le parole per una canzone e credo di avere anche la musica». Corse al piccolo organo del salotto e suonò la melodia, scrivendo mentre sua moglie gli reggeva la luce tremolante di un pezzo di flanella che galleggiava in una tazza di grasso. Le parole e la musica gli vennero di getto. Là, nell'Oriente, lontano, lontano, lieti pastori udirono il cor. Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria al Signor nel più alto. Pace e gioia al mondo inter, pace e gioia al mondo inter. Nonostante il fratello McFarlane non fosse mai stato in Giudea, il messaggio ispirato della sua musica fluiva dalla sua anima come testimone della nascita del Salvatore a Betlehem di Giudea, un inizio che avrebbe cambiato il mondo per sempre. Rendo testimonianza che il nostro Padre Eterno vive. Il suo piano di felicità benedice profondamente la vita di ognuno dei suoi figli, in tutte le generazioni. So che il suo figlio diletto, Gesù Cristo, il bambino nato a Betlehem, è il Salvatore e il Redentore del mondo, e che oggi il caro Presidente Thomas S. Monson è il suo profeta sulla terra. So che queste parole di lode sono vere. Gloria al Signore nel più alto, pace e gioia al mondo intero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo e all'orchestra della piazza del Tempio per la meravigliosa musica natalizia che ha riempito il nostro cuore. Ringraziamo altresì i nostri oratori di questa sera e riconosciamo gli sforzi di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo devozionale. All'inizio di questo bellissimo periodo, preghiamo affinché ciascuno di voi possa godere della pace e della speranza, manifeste tramite l'amore redentore del nostro amato Salvatore, Gesù Cristo. L'ultimo oratore di questo devozionale sarà l'anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà la riunione cantando Nato è Gesù. All'invito del fratello Murphy, la congregazione si unirà al coro per cantare la terza strofa di questo inno così amato. La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello Randall Reed, secondo consigliere nella presidenza generale dei giovani uomini. Cari fratelli e sorelle, ci hanno scaldato il cuore. Lo spirito del Natale scalda le nostre anime. I ricordi del Natale ci fanno pensare alla famiglia, ai regali e al servizio reso agli altri. Sono il risultato del vero motivo del Natale, quel dono trascendente offertoci dal Padre Celeste, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Concentrarci sul Signore e sulla vita eterna ci può aiutare non soltanto a Natale, ma in tutte le prove della mortalità. Persone imperfette condividono il pianeta Terra con altre persone imperfette. Il nostro è un mondo decaduto, afflitto da debiti eccessivi, da guerre, da disastri naturali, da malattie e dalla morte. Ci sono le prove personali. Un padre può aver perso il suo lavoro. Una giovane madre può aver scoperto di avere una grave malattia. Un figlio o una figlia possono essersi allontanati dalla retta via. Qualsiasi cosa sia a causare preoccupazione, ognuno di noi desidera trovare la pace interiore. Il mio messaggio di questa sera riguarda l'unica fonte di vera e duratura pace, Gesù il Cristo, il nostro Principe della Pace. Aveva questo titolo, oltre ad altri per i quali era stato preordinato. È stato unto da suo padre per essere il Salvatore del mondo. Questi due titoli, Messia e Cristo, indicano la sua responsabilità in qualità di unto. Sotto la direzione di suo padre, Gesù fu il creatore di questo e di altri mondi. Gesù è il nostro avvocato presso il Padre. Gesù era il promesso Emanuele, il grande Io Sono e Geova dell'Antico Testamento. Fu mandato da suo padre per compiere l'espiazione, l'atto centrale di tutta la storia umana. Grazie alla sua espiazione, l'immortalità divenne realtà per tutti e la vita eterna divenne una possibilità per coloro che scelgono di seguirlo. Questi obiettivi sono l'opera e la gloria di Dio Onnipotente. Quale nostro grande esempio, Gesù ci ha insegnato come vivere, amare e imparare. Ci ha insegnato a pregare, a perdonare e a perseverare sino alla fine. Ci ha insegnato come prenderci cura degli altri più di quanto ci prendiamo cura di noi stessi. Ci ha insegnato la misericordia e la gentilezza, operando cambiamenti reali nella nostra vita tramite il suo potere. Ci ha insegnato come trovare pace nel cuore e nella mente. Un giorno staremo dinanzi a Lui perché sarà il nostro giudice giusto e maestro misericordioso. Queste sacre responsabilità del Signore ci spronano ad adorarlo come nostro personale e perenne principe della pace. Lo lodiamo per il privilegio che abbiamo di essere genitori, nonni e insegnanti di bambini. Il periodo natalizio è un tempo prezioso da passare in famiglia. Il tempo trascorso in famiglia è sacro. Possiamo aiutare i nostri figli a rivolgersi al Salvatore. La musica ci può aiutare. Ai nostri figli piace cantare «Vorrò imitar Gesù». Gesù disse:
«Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli».
Egli può portare pace a coloro le cui vite sono state rovinate dalla guerra. Famiglie disgregate per doveri militari portano ricordi di guerra che erano piantati nella mia mente durante la guerra di Corea. Le guerre della nostra attuale epoca sono più sofisticate, ma sono ugualmente deleterie per le famiglie. Coloro che soffrono a causa di ciò possono rivolgersi al Signore. Il suo è un messaggio confortante che porta pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce. La pace può giungere a coloro che non si sentono bene. Alcuni hanno ferite fisiche, altri soffrono spiritualmente, per la perdita di persone care o altri traumi emotivi. Fratelli e sorelle, la pace può giungere alla vostra anima se rafforzate la fede nel Principe della Pace.
Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi? O dei ciechi? O degli zoppi? O dei mutilati? O afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché vedo che la vostra fede è sufficiente perché io vi guarisca.
La pace può giungere a chi soffre nel dolore. Che il dolore sia il risultato di uno sbaglio o di un peccato, tutto ciò che il Signore chiede è il vero pentimento. Le Scritture ci esortano a fuggire gli appetiti giovanili e di cuor puro invocare il Signore. Allora il suo lenitivo balsamo in Galaad può guarire persino l'anima afflitta dal peccato. Pensate al cambiamento di John Newton, nato a Londra nel 1725. Egli si pentì della sua vita peccaminosa come mercante di schiavi e divenne un pastore anglicano. Con quel possente mutamento di cuore, John scrisse le parole dell'inno Amazing Grace. Grazia meravigliosa. Quanto è dolce il suono che salvò un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo.
Vi sarà in cielo allegrezza per un solo peccatore che si ravvede.
La pace può giungere a coloro i cui fardelli sono pesanti.
Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
La pace può giungere a coloro che piangono. Il Signore ha detto:
beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati.
Quando soffriamo per la perdita di una persona cara, possiamo essere riempiti dalla pace del Signore, tramite i dolci sussurri dello Spirito.
Coloro che muoiono in me non sentiranno la morte, poiché essa sarà loro dolce. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai.
La pace può giungere a tutti quelli che cercano sinceramente il principe della pace. Il suo è il dolce messaggio di salvezza che i nostri missionari portano in giro per il mondo, predicando il Vangelo di Gesù Cristo, come da lui restaurato, tramite il profeta Joseph Smith. I missionari insegnano queste parole dette dal Signore che cambiano la vita.
Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti.
La pace può giungere a tutti coloro che scelgono di camminare nelle vie del Maestro. Il suo invito viene espresso con tre amorevoli parole.
Vieni e seguitami.
Tutti noi canteremo lode al Principe della Pace, poiché Egli tornerà. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, e ogni carne ad un tempo la vedrà. Quale Messia millenniale, Egli regnerà come Re dei Re e Signor dei Signori. Se seguiamo Gesù Cristo, Egli ci condurrà a vivere con Lui e con il nostro Padre Celeste, assieme alle nostre famiglie. Tramite le nostre molteplici prove della mortalità, se rimaniamo fedeli alle alleanze fatte, se perseveriamo sino alla fine, ci qualificheremo per il più grande di tutti i doni di Dio, la vita eterna. Alla Sua sacra presenza, le nostre famiglie possono stare insieme per sempre. Dio vi benedica, miei cari fratelli e sorelle. Possa ognuno di voi trascorrere un felicissimo Natale. Prego che voi e i vostri cari possiate godere per sempre delle benedizioni del nostro Signore, il nostro Principe della Pace, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Siamo molto grati per lo spirito meraviglioso che abbiamo sentito stasera nel ritrovarci insieme per celebrare la nascita di tuo figlio attraverso la bella musica e i messaggi di gioia e di amore dei nostri dirigenti ispirati. Vogliamo loro bene, siamo grati per loro e preghiamo che tu li rafforzi e li sostenga nella tua opera. Siamo davvero molto grati per la nascita di tuo figlio, per il suo esempio, per la sua vita e per il suo sacrificio espiatorio per noi, che portano questa speranza nella vita di ciascuno di noi e le danno significato. Benedicici con la capacità di preoccuparci di coloro che sono nel bisogno. Ci auguriamo di poter essere strumenti nelle tue mani per confortare, per benedire e per sollevare qualcuno. Chiediamo una benedizione speciale per i tanti missionari che servono in tutto il mondo. Benedicili, proteggili, ispirali, mentre condividono la buona novella del tuo Vangelo. Ora esprimiamo il nostro profondo amore, la nostra gratitudine per te e per il tuo diletto figliuolo, il nostro Salvatore. Possa lo spirito di queste feste emanare sempre dal nostro cuore. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.